Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, desidero condividere con voi alcune riflessioni su un tema che il Signore ha posto sul mio cuore da un po' di tempo. E ieri sera, mentre pregavo per chiedere la guida al Signore su cosa avrei dovuto condividere questa mattina per il mio cuore e per i vostri, il Signore mi ha dato di riflettere su questo tema. Il titolo di queste riflessioni è questo: canterò all'Eterno finché vivrò. Prende il suo titolo dal Salmo 104, versetto 33. Allora, è un po' che desidero riflettere sul canto all'interno della mia vita, e il Signore mi ha portato a meditare su questo tema. Ovviamente il senso di queste riflessioni non è, lo vedremo, non è il canta che ti passa. Questo è un detto mondano che non ha alcun senso, anzi, cantando le canzoni del mondo non ti passa, perché ti mettono una tristezza, una depressione che è impressionante, quindi certamente non ti passa, ma aiutano a sprofondarti all'interno dei pensieri. Però volevo vedere nella scrittura, insieme con voi questa mattina, ciò che la scrittura dice, ovviamente brevemente, poiché ci sono molti testi che andrebbero letti, ne leggeremo alcuni, quindi anche un po' più del solito, proprio per vedere quello che la scrittura, i punti in cui la scrittura si sofferma all'interno del canto. E quindi non solo all'interno del canto in sé, ma anche come alcuni uomini nella parola di Dio, all'interno della scrittura, hanno vissuto, quindi nei contesti della loro vita in quel momento, della vita che vivevano in quel momento, hanno vissuto la lode e il canto al Signore. Questo anche alla luce del fatto che recentemente, per la grazia del Signore, abbiamo anche deciso di ravvivare il coro dopo un po' di tempo, e quindi questo certamente sarà una riflessione anche su quello. Coro che desidera essere una espressione di lode a Dio secondo la sua volontà e solo e solamente per la sua gloria, quindi non per la gloria degli uomini, ma per la gloria di Dio. Allora, la prima situazione sarà abbastanza veloce, perché ci sono diversi passaggi della parola, quindi proverò alcuni, magari ve li lascerò come contesto da leggere a casa. La prima situazione che volevo esaminare è quella di Mosè. Quindi andiamo nel libro dell'Esodo e leggiamo un testo nel libro dell'Esodo al capitolo 14. Mentre lo raggiungiamo, conosciamo bene il contesto nel quale ci troviamo. Se ve lo rammento brevemente, il contesto in cui ci trova quello che leggeremo adesso è proprio giusto durante il passaggio del Mar Rosso. Come sapete, il popolo di Israele è stato schiavo, l'Esodo comincia con la schiavitù del popolo di Israele in Egitto, con il suo grido, con la chiamata di Mosè, con le piaghe, quindi i prodigi che il Signore ha mandato per liberare il suo popolo dall'Egitto, e l'ultima di questa piaga è la Pasqua e l'uccisione dei primogeniti di Egitto e poi l'uscita all'Egitto. A un certo punto il popolo, durante la sua fuga, si ritrova di fronte al Mar Rosso, con un mare davanti a lui e alle spalle un incalzante esercito inferocito. Quindi leggiamo quello che sappiamo: che Mosè, stendendo il bastone, per mezzo della potenza di Dio, aprirà le acque. E quindi siamo in questo momento. Leggiamo dal versetto 28, Esodo 14, 28. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri, tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare per andare dietro agli israeliti. E non ne scampò neppure uno. Ma i figliuoli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare. Le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani. E Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. E Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Onde il popolo temé l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e i figliuoli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio di mio padre. Io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero. Il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone ed il suo esercito e i migliori dei suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Andiamo al versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella tua santità, tremendo a chi ti loda, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati, tu hai condotto con la tua benignità il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua forza verso la tua santa dimora. L'Eterno, andiamo al versetto 18, l'Eterno regnerà per sempre, in perpetuo. Questo cantarono gli israeliti, perché i cavalli di Faraone, coi suoi carri e i suoi cavalieri, erano entrati nel mare e l'Eterno aveva fatto ritornare su di loro le acque del mare, ma i figliuoli di Israele avevano camminato in mezzo al mare sull'asciutto. Amen. Questo è meraviglioso. Un cantico di liberazione. Un primo contesto in cui vediamo l'espressione della lode attraverso il canto è questo, Mosè, un cantico di liberazione. La parola di Dio stessa ci dice che gli israeliti videro gli egiziani che li inseguivano coperti dalle acque, i loro nemici erano forti, i loro nemici erano valorosi, i loro nemici erano dei prodi guerrieri. Il popolo di Israele camminava dopo anni di schiavitù in mezzo al mare, ma Dio ha sommerso i suoi nemici. E cosa fa Mosè? Un cantico. E vorrei che noi riflettessimo su un fatto. Chi è il centro di questo cantico? Dio è il centro del cantico. L'Eterno è l'oggetto del mio canto. L'Eterno è l'oggetto del canto. Talvolta sentiamo anche dei canti, a me è capitato talvolta di sentire anche dei canti, no? Paiono cristiani o dicono di essere cristiani. Ma dov'è l'opera di Dio nel canto? Non c'è mai menzionato il nome del Signore Gesù. Non è mai menzionato il nome di Dio nel canto. Allora io talvolta dico, vabbè, questo canto lo faccio cantare a qualcun altro. Perché l'oggetto del mio canto, il centro del mio canto, è Dio il Signore. È il Signore Gesù, è la sua opera, è la sua grazia, è il suo amore. Mi ricordavo ieri sera, mentre riflettevo su queste cose, uno dei tantissimi bei ed ispirati canti benedetti che scrisse il nostro fratello anziano Sauro, e mi ricordavo uno di questi in cui diceva, mi pare che si intitolasse Al mio Dio, che comincia, non canterò al sole, non canterò al vento, ma canterò al mio Dio, Lui che mi salvò. E Mosè cantò proprio questo, l'Eterno è la mia salvezza. Noi dobbiamo cantare di fronte alle liberazioni che il Signore ci dà ogni giorno, tu sei la mia salvezza. Sei tu che metti i miei nemici sotto i piedi, perché io sono in Cristo e i tuoi nemici sono sotto i tuoi piedi, quindi sono sotto anche i miei, per la tua grazia. E qui mi colpiva che l'espressione di lode, la reazione di Mosè di fronte alla liberazione, noi non possiamo neanche immaginare cosa possa voler dire, poiché a volte, io compreso, non sto parlando di voi, talvolta per la mia leggerezza leggo queste cose senza ricordare che cosa vuol dire passare in mezzo a due colonne d'acqua che sono di fianco a me e io passo sull'asciutto senza nemmeno bagnare il mio piede. Forse per la mia leggerezza talvolta leggo queste cose in maniera non come dovrei leggerlo. Pensate, la potenza di Dio. Per Dio nulla è impossibile e nulla addirittura è scritto è troppo difficile per l'Eterno. Vi egli qualcosa di troppo difficile per l'Eterno, da colui che disse un giorno sia la luce e la luce fu. Che meraviglia. Questa è stata la reazione di una liberazione, un cantico. Io canterò al mio Dio. Egli è il centro del mio canto. A noi non interessa cantare di altre cose. A noi interessa cantare per la gloria del Signore, per cantare a Lui che mi ha salvato. L'Eterno è la mia salvezza. Questa mattina abbiamo anche cantato insieme. Egli è la mia salvezza. Alleluia. Sia lode al suo nome. E questo è meraviglioso. L'Eterno è la mia forza. È l'Eterno che è la mia forza. Poteva, secondo voi, il popolo di Israele dire: guarda con che forza ho aperto il mare? No, Mosè riconosceva che l'Eterno era la sua forza e cantava di quella forza. Sapete, perché se noi cantiamo delle nostre debolezze e basta, allora noi saremmo sempre a lodare le nostre debolezze, a riconoscere che noi siamo iniqui, ma lo siamo e lo rimaniamo, ma dobbiamo riconoscere anche la gloria di Dio, laddove, come faceva Davide nei suoi salmi, che vedremo tra un attimo. Cosa faceva Davide nei salmi? Riconosceva la sua situazione, riconosceva la sua debolezza, riconosceva quello che lui era in quel momento, ma poi arrivava dicendo: Iddio è la mia forza, Iddio è la mia salvezza, rispondimi, o mio liberatore. Se non finiamo così la nostra preghiera, noi abbiamo solo contemplato la nostra malvagità e la nostra miseria, ma dobbiamo andare all'Eterno, alla nostra salvezza, come ci ricorda il profeta: nel tornare a me, nel tenervi in riposo sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia la vostra forza. Che meraviglia questo cantico: l'Eterno è la mia forza, a cagione delle liberazioni. Io dico che quando noi siamo liberati davvero da qualcosa, il nostro cuore canta a Dio. Il nostro cuore canta a Dio, canta a Dio. E lì un canto nel cuore, come vedremo verso la fine, che è inarrestabile, perché ha riconosciuto la grazia di Dio. Il nostro cuore si sposa con la grazia di Dio. Il canto è inarrestabile. Talvolta anche gli occhi si rigono di una lacrima di gioia, perché il canto è inarrestabile. Non riusciamo a fermare la lode del nostro Dio. E questo è meraviglioso. Egli è il protagonista dei nostri canti. Siamo sicuri che Dio sia il protagonista dei nostri canti? Siamo sicuri che Dio è colui che proclamiamo? Lo proclamiamo noi stessi. Ed è meraviglioso. Io canterò colui che mi ha salvato, perché lui è la mia forza. Lui è l'oggetto dei miei canti. È l'oggetto dei miei proclami. Ed è l'oggetto del nostro dire questa mattina. Qui noi ci siamo riuniti, qualcuno lo ha detto in preghiera, per celebrare te, soltanto te, oh Signore, per riconoscere te, la tua bellezza, la tua gloria, la tua forza, per riconoscere che ci hai pescati da dove? Dal fango, dalla sporcizia, e ci hai portati alla tua presenza, e ci hai ripuliti. Che meraviglia. I cantici nella parola ce ne sono diversi, oggi non li posso vedere tutti. Vi lascio da leggere anche un altro cantico della parola di Dio, se volete, che Mosè stesso cantò prima della sua morte nel libro del Deuteronomio, che era un cantico di testimonianza. Capitolo 31 e 32, se volete leggerlo a casa, perché non abbiamo tempo per leggere tutto, c'è un cantico di testimonianza contro Israele, di quello che farà, poiché Dio gli aveva detto: io so che il popolo si svierà da quello che tu gli hai insegnato, insegna loro questo cantico e fa che lo insegnino a coloro, ai loro figli, affinché questo sia per loro una testimonianza nel giorno in cui si svieranno da me. Quindi il cantico è anche una testimonianza, il cantico è testimoniare di qualcosa. Questo è meraviglioso. Questo anche ci fa capire, no, il motivo per cui noi possiamo anche essere tra i vari, quando siamo nelle evangelizzazioni pubbliche in cui noi cantiamo. In quel momento stiamo cantando per dare gloria a Dio e per testimoniare ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Anche il cantico è una testimonianza. Un altro cantico di vittoria, se volete leggerlo, e poi andiamo oltre, è quello di Barak e di Deborah nel libro dei Giudici. Al capitolo 5 del libro dei Giudici c'è un altro cantico meraviglioso di vittoria. Inseguiti dai nemici e braccati, questa profetessa con Barak, questo condottiero di Israele, cantarono questo cantico di vittoria. E questo è un altro cantico in cui, se volete, in Giudici capitolo 5 si può vedere in proposito. Quindi il primo contesto in cui vorrei che potessimo riflettere sul cantico è la liberazione, poiché anche Deborah e Barak cantavano in virtù di una liberazione ricevuta dal Signore. Questo è uno dei contesti biblici nella parola di Dio in cui si vede un canto in seguito a una liberazione. Il popolo di Israele, sia per Israele, sia per Mosè nella schiavitù egiziana, sia per Barak e Deborah in seguito agli ammoniti e a coloro che erano in quelle zone in quelle zone al tempo di questi uomo e di questa donna. Un altro uomo benedetto dal Signore che ha scritto molto sulla parola dei canti è Davide. È interessante vedere in Seconda Samuele, al capitolo 23, cosa viene registrato sulla parola di Dio in proposito di Davide. Versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide, quindi le ultime parole di quest'uomo meraviglioso, di questo re meraviglioso. Parole di Davide, figliuolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità dell'unto dell'Iddio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Che meraviglia! Di Davide è registrato nella sua parola il dolce cantore di Israele, un uomo che cantava, un uomo che non solo cantava, ma aveva anche insegnato al popolo a cantare. Come aveva insegnato al popolo a cantare? I salmi sono canti, ogni salmo è un canto. Voi spesso sicuramente ricordate, no? All'inizio, non sempre, ma all'inizio dei salmi c'è scritto al direttore del coro, canto, oppure da cantare su quest'aria, da cantare su quest'altra aria, perché Davide era un uomo che cantava a Dio. Il centro del suo canto era il Signore. Ed è anche definito nelle scritture come l'uomo che aveva il cuore, secondo Dio. Nonostante sappiamo tutti, ne abbiamo anche recentemente discusso, ciò che Davide aveva fatto in un momento buio della sua vita, in cui peccò gravemente, ma era un uomo che si pentiva, era un uomo che si è pentito davvero, era un uomo che sapeva cantare a Dio, per dare gloria a Dio e Dio soltanto. Nei salmi di Davide, che lo Spirito Santo ha scritto attraverso quest'uomo, il protagonista era il Signore. E questo non vuol dire che lui non abbia mai scritto suppliche, che non abbia mai scritto preghiere, che non abbia mai scritto in situazioni difficili, che non abbia confessato lo stato del suo cuore, ma il centro del salmo, del canto, era l'intervento di Dio nella sua vita. Questo era il centro del canto, perché il suo scopo era innalzare Dio. Ed è importante nella nostra vita innalzare Dio. Deve emergere il cantico della nostra vita, che è Dio la soluzione, che è Dio la strada, che a Dio va tutta la gloria, che è Dio che conosce e preconosce ogni cosa per il nostro bene. Questo è meraviglioso. Davide era un uomo che cantava. Per Davide, nella parola di Dio, il cantico costituiva qualcosa di importante, anzi fondamentale, nel servizio di Dio, nel culto di Dio. Davide era consapevole che la lode è fondamentale. La lode è fondamentale perché noi ci troviamo qui la domenica mattina, nel servizio che diamo al Signore, nel nostro culto spirituale, offrendo i nostri corpi in sacrificio vivente, come dice la Scrittura. Per innalzare Dio nelle nostre vite, non per innalzare noi stessi, ma per innalzare il Signore, per tenere alto il Signore, per tenere alto Gesù Cristo, per innalzare l'opera sua, per benedirlo. E questo che cosa comporta? E io ne sono stato mancante alcune volte. Comporta che tutto quello che ha a che fare con noi sia spazzato via a casa. Perché qui ci deve innalzare il nome di Gesù Cristo. Non c'è spazio per l'uomo. Abbiamo già 6 giorni e oltre in cui diamo spazio all'uomo. Qui ci deve essere posto per la gloria e per la lode di Gesù Cristo. Noi diciamo che è degno. Allora se è degno abbiamo un'ora per lodarlo. Anche questo è parte del culto, questo momento. Perché leggiamo nel libro di Esdra che vi erano uomini in piedi che ascoltavano la parola di Dio e noi siamo avvantaggiati rispetto a loro, siamo seduti. C'erano uomini in piedi ad ascoltare la parola di Dio perché la rispettavano, la amavano nel cuore, avevano capito dopo anni di lontananza dalla parola di Dio che era a motivo della disubbidienza che erano stati scacciati con le nazioni. Molti di questi piangevano e altri gridavano all'Eterno con canti e grida di giubilo. Ma che meraviglia! Il canto è importante per il servizio a Dio. E Davide costituì dei direttori del canto. Davide costituì dei cantori, dei musicisti con la guida del Signore, un ordine secondo i talenti e la competenza di ognuno. Leggiamo queste cose, per non lasciarle sospese alle mie parole, ma per trovarle nella parola di Dio, nel primo libro delle cronache. Nel primo libro delle cronache c'è alcuni testi che vorrei leggere con voi. Li leggerò con un po' di velocità, cosa che non mi piace fare, ma vorrei prendere tutto questo contesto in un unico giorno, altrimenti si fa fatica a riprendere il filo. Prima Cronache, capitolo 6, versetto 31. Questi sono quelli che Davide stabilì per la direzione del canto nella casa dell'Eterno. Davide stabilì uomini per dirigere il canto, perché lui sapeva che nel servizio il canto è importante. E come noi ci prepariamo per il culto, per la lode e l'adorazione, noi dobbiamo prepararci anche in virtù di questo. E stabilì per la direzione del canto nella casa dell'Eterno, dopo che l'arca ebbe trovato il luogo di riposo. Essi esercitarono il loro ufficio di cantori davanti al tabernacolo. Pensate, davanti alla tenda di convegno c'erano uomini che cantavano per la gloria di Dio. Non per la loro gloria, ma per la gloria di Dio. Davanti al tabernacolo, davanti alla tenda di convegno, finché Salomone ebbe edificata la casa dell'Eterno a Gerusalemme. Facevano il loro servizio, questo era il loro servizio santo all'Eterno, davanti alla casa del Signore, davanti alla tenda, poiché il Tempio arriverà con Salomone, come sappiamo. Secondo la regola loro prescritta. Secondo la regola loro prescritta. Non come gli pareva e piaceva, ma secondo gli ordinamenti di Dio. Perché Dio, l'abbiamo anche meditato recentemente, non è un Dio di confusione, ma di ordine. E l'ordine di Dio è perfetto. È un ordine che fa risuonare il cielo. È un ordine che dà gloria a Dio e che abbassa l'uomo. E questo è meraviglioso. E ancora, nell'episodio in cui più avanti ci viene riportato del tempo in cui l'arca del patto viene riportata a Gerusalemme, leggiamo in Prima Cronaca, il capitolo 15. I sacerdoti e i leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno, versetto 14, Prima Cronache 15, 14, dell'Iddio di Israele, e i figliuoli dei leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato, secondo la parola dell'Eterno. Davide ordinò ai capi dei leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali. Salteri, cetre, cembali, da cui trarrebbero suoni vigorosi in segno di gioia davanti all'arca di Dio, davanti a quell'arca che simboleggiava il patto, da dove c'era la verga fiorita, le tavole della legge, il vaso della manna, significava il patto che Dio aveva fatto con loro. Davanti a quell'arca cantavano con gioia alla sua presenza. Quello era il culto, il servizio di Dio. Mentre i leviti, che erano addetti a quel compito, trasportavano l'arca, ed altri che svolgevano i sacrifici e gli altri servizi. Ma questo era un'ombra di cose future. Oggi che il sacrificio perfetto è stato immolato una volta per sempre, come dice la parola di Dio, perché noi non cantiamo davanti a Dio, davanti alla sua arca, davanti a quel luogo santissimo nel quale il nostro Salvatore è entrato e è come un'ancora, come dice Ebrei capitolo 6, piantata al di là della cortina. Quella stessa cortina che si spezzò in due quando Gesù rese lo Spirito. Ma che meraviglia! Queste sono ombre di cose future. Questo è ciò che lo Spirito di Dio porta nella nostra vita, per sostituirla con la nostra perenne tristezza umana, per spazzarla via. E questo è meraviglioso. Guardate, ora lo leggo velocemente. I Leviti chiamarono a prestare servizio Eman, figlio di Joel, i suoi fratelli, Asaf, di cui leggiamo spesso, figliuolo di Berechia, tra i figliuoli di Merari, tutti i Leviti, Zaccaria, Aziel, eccetera, eccetera. Addirittura c'erano alcuni che dirigevano salteri per accompagnare le voci di fanciulli, e nulla era fatto al caso. C'erano degli strumenti che accompagnavano le voci femminili, le voci delle fanciulle. Ma che meraviglia il coro di Dio! E pensate il coro dei santi, angelico, quando saremo alla sua presenza. Che cosa sarà? E infine, versetti 21 e suonavano cetra sull'ottava per guidare il canto, ancora guida di canto, e Chenania, capo dei Leviti, era preposto al canto, dirigeva la musica perché era competente in questo. C'era un uomo che aveva un talento ricevuto dal Signore, guidato dallo Spirito Santo. Chenania dirigeva la musica perché era competente in questo. Che meraviglia! Che meraviglia il direttore del coro per il quale molti sono stati scritti i salmi della parola di Dio. C'è un direttore celeste che comunica con i nostri cuori e li fa risuonare. La Chiesa è come una grande orchestra in cui ognuno, ogni strumento suona all'unisono con l'altro. Non dissonante, ma ci sono note. Quando a me è sempre piaciuta la musica, ho sempre avuto poco tempo per studiarla in profondità, come avrei voluto. E ci sono note che non possono suonare insieme, perché l'orecchio, brutto, non suona insieme. Ma ci sono delle note che messe insieme fanno quasi profumo. Chiudete gli occhi, li ascoltate, potete quasi sentire l'odore di queste belle note. Pensate nel coro di Dio, quando ognuno nella sua chiesa suona in sinfonia con tutti gli altri. Vedete, quando ci sono le direzioni delle orchestre, che c'è il maestro che guarda tutti, non perde nessuno sotto controllo, mentre dirige, mentre muove la sua bacchetta, e ogni tanto indica a qualcuno, perché devono partire gli archi, si devono fermare i cembali. Questa è la chiesa di Dio. Partono i violini, poi si fermano i violini, e poi parte un altro, e poi tutti insieme, accordati. Questo è ciò che fa lo Spirito Santo nella nostra vita. È questa l'opera di Dio. Anche quando noi siamo insieme, noi suoniamo accordati, se siamo in Cristo. Ma se siamo fuori di Cristo, siamo solo dei tamburi risonanti, degli squillanti cembali, che fanno solo della confusione e suonano sempre ognuno per i fatti suoi. Ma nella casa di Dio, ecco perché è bello il coro, perché il coro funziona. Questi negli insegnamenti, negli anni del nostro fratello anziano Sauro, il coro funziona quando tutti fanno la nota che devono fare e non c'è nessuno che sovrasta gli altri. Perché il coro deve essere un unisono, tutti devono suonare a un'unica voce, sentendo le differenze dei vari toni, delle altezze dei vari toni. Ma è meraviglioso la parola del Signore. E questo Chenania, capo dei Leviti, era proposto al canto, lo dirigeva perché era competente in questo, e il Signore gli aveva dato questo servizio. E ancora, se andiamo avanti, capitolo 16, scusate se accelero, portare dunque l'arca di Dio e la collocarono in mezzo al padiglione che Davide aveva rizzato per lei. E si offrirono olocausti, sacrifici di azioni di grazie dinanzi a Dio. E quando Davide ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di azioni di grazie, benedisse il popolo nel nome dell'Eterno e distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un dolce d'uva secca. Poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni di fra i Leviti per fare il servizio per ringraziare, lodare e celebrare l'Eterno, l'Iddio di Israele. Pensate, che servizio davanti all'arca di Dio per lodare, innalzare e celebrare l'Iddio di Israele. Ma guardate, questo è il nostro servizio. A Lui siamo stati chiamati per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre, perché tutti eravamo tenebre, non solo eravamo nelle tenebre, ma Efesini capitolo 5 ti dice che noi eravamo tenebre, ma ora siete luce nel Signore, dice la Scrittura. E quindi abbiamo ricevuto questo servizio di celebrare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E questo è un servizio meraviglioso, non per tornare agli idoli muti della nostra vita. Abbiamo degli idoli nella nostra vita, sacrifichiamoli, mettiamoli davanti a Dio, togliamoli di mezzo. Io ne ho, voi ne avete, ne sono certo. Toglieteli di mezzo, togliamoli di mezzo. Allora la lode salirà davvero dal nostro cuore. Ogni idolo è un impedimento, ogni idolo è un ostacolo, ogni idolo è un danno per la nostra vita. E vi dirò di più, siccome noi non siamo indipendenti, noi pensiamo di essere indipendenti da Dio ovviamente, ma anche indipendenti dagli altri, noi non siamo un danno solo per noi stessi, togliamocelo dalla testa, dimentichiamoci questa nefanda bugia, noi siamo un impedimento anche per quelli che stiamo intorno a noi, per i quali siamo chiamati responsabili. Secondo voi cosa vuol dire sentinella? Perché la sentinella è responsabile se non ha avvertito? Perché tutta la famiglia di Datan è morta con lui? Eppure il mantello di Shinear non l'aveva preso la sua famiglia, neanche lo scettro. Attenzione! Una volta parlando con un fratello discutevamo proprio su questo. Se noi diveniamo adulteri, nel nostro adulterio se ne va con noi anche la nostra famiglia. Viene distrutta, poi la grazia di Dio può intervenire. Ma quanto dolore, quanto male. Questo è meraviglioso, il Signore, che meraviglia. Versetto 7, allora in quel giorno Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di incantare le lodi delle... Quanto mi è piaciuto questo verso. In quel giorno Davide diede ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di cantare le lodi dell'Eterno. Avete un incarico, cantare le lodi dell'Eterno, cantare le lodi dell'Eterno. Mi piace che nel Salmo 40, che mi è venuto in mente adesso, lo raggiungo velocemente, nel Salmo 40, quando dice, se lo trovo, ecco, egli ha messo nella mia bocca un cantico nuovo, a lode del nostro Dio, molti lo vedranno quando noi cantiamo davvero, come vedremo tra un attimo, se il tempo me lo permette, molti lo vedranno che Dio ha messo un cantico nuovo nella mia bocca, a sua lode, e cosa succede? Temeranno e confideranno nell'Eterno. Se noi abbiamo un cantico di lode nel nostro Dio, in un momento di difficoltà, vero, ci vede e temerà. Allora, se questo crede davvero e ha questa forza che gli ha dato il Signore, Dio è veramente forte, temerà l'Eterno. Statene certi. Essi lo vedranno e temeranno e confideranno. Succederà anche che magari abbiamo parlato, riparlato. Oh, ma questo non ne vuole sapere, eh? E poi ci lamentiamo. Ma se la nostra vita è un canto, questo lo vedrà, se non ne vuole sapere, è affare di Dio, non è affare tuo, neanche mio, ma lo vedrà, confiderà, temerà. Sapete qual è il guaio? Questo ne sono, ve lo dico perché noi ci facciamo prendere nelle, e questo non vuol dire non simpatizzare, simpatizzare è una cosa, essere devastati da quello che qualcuno ci butta addosso è un peccato. Simpatizzare una cosa, essere devastati è un'altra. Talvolta noi ci raccontano, hai visto che è successo? Una raffica, sono una frequenza tappaurosa. Andiamo nei megahertz di frequenza di roba che ci raccassano addosso. No, basta, e alla fine usciamo devastati. E noi dovevamo parlare, invece ne abbiamo preso un sacco una sport. Simpatizzare non vuol dire essere malmenati. Ho capito. Sono con te, piangiamo insieme, lo capisco, preghiamo insieme. Ma c'è il Signore. Altrimenti se non c'è il Signore, io dico spesso, se non ci fosse il Signore sarebbe tutto da buttare. Ma c'è il Signore. Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue gesta fra i popoli, cantategli, se non avessimo capito, salmeggiategli, meditate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi nel santo suo nome, si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno. Allora forse l'Apostolo Paolo pensava, rallegratevi del continuo nel Signore, da capo io dico rallegratevi, Filippesi 4:4, forse pensava questo testo, si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno. E che meraviglia, Davide aveva preposto degli uomini affinché lodassero del continuo il Signore, come parte del servizio santo al Signore. E questo è meraviglioso. Salomone! Cosa fece Salomone? Salomone mise in pratica gli insegnamenti di suo padre, Davide, gli insegnamenti del suo padre celeste, di Dio. Nel giorno in cui l'arca entrò nel Tempio, quindi siamo passati un po' avanti, dopo la costruzione del Tempio, c'è un testo molto bello inerente a questo tema, che vogliamo leggere. Seconda Cronache, quindi andiamo avanti nel Libro delle Cronache, capitolo 5, versetto 6, e leggeremo fino al 14. Il re Salomone e tutta la raunanza di Israele convocata presso di lui si raccolsero dinanzi all'arca, immolarono pecore, buoi, in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al luogo destinatale, nel santuario, nella casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. Versetto 10. Nell'arca non vi era altro se non le due tavole di pietra che Mosè aveva deposte sull'Oreb, quando l'Eterno fece un patto coi figlioli di Israele dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Ora avvenne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, giacché tutti i sacerdoti presenti si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i leviti cantori, Asaf, Eman, Yedutun, i loro figli, i loro fratelli, vestiti di bisso, con cembali, salteri e cetre, stavano in piedi ad oriente dell'altare, e con essi 120 sacerdoti che suonavano la tromba. Attenzione, versetto 13. Mentre dico, questo mentre dico è importante, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un solo uomo, fecero udire un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, e celebravano l'Eterno dicendo: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. Avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita da una nuvola, e quella nuvola era la gloria di Dio che entrava nella casa di Dio. Mentre cantavano, mentre celebravano l'Eterno e gridavano: celebrate l'Eterno perché Egli è buono e la sua benignità dura in perpetuo, la nuvola riempì la casa del Signore. Ma che meraviglia! E i sacerdoti non potevano rimanere all'interno per fare il loro ufficio a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Guardate cosa succede in questa situazione. C'erano degli uomini che cantavano e il centro del loro canto era Dio, la sua benignità e soltanto la sua benignità e la gloria di Dio. Mentre, questi cantavano, le trombe e gli strumenti suonavano, la casa dell'Eterno si riempì della sua gloria. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Come possiamo fare leggere queste cose senza pensare, senza fermarci un attimo e senza riflettere su quello qual è il messaggio di questa gloriosa, dello Spirito Santo che ha riempito la casa di Dio, quando c'erano degli uomini preposti che cantavano davanti a Dio. Talvolta noi andiamo alle evangelizzazioni, cantiamo, uno canta là, uno canta di qua, uno è dietro la colonna, un altro è a fare un giro. Ma pensate alla presenza di Dio, lì nella tavola, davanti all'arca di Dio, questi uomini cantavano e la gloria di Dio è entrata nel Tempio. E noi non possiamo pensare di parlare di Dio senza che lo Spirito di Dio ci guidi, senza che lo Spirito di Dio possieda i nostri cuori. Il canto distrugge i nemici, prendiamolo seriamente, perché il nostro nemico, i principati e le potestà di questo mondo di tenebre, odiano la lode, la odiano, ode quando un'anima loda davvero Dio e lo riconosce davvero come sovrano e re dell'universo, come buono. Ma buono davvero, come ha detto Gesù, uno solo è buono. Questo è qualcosa che i nostri nemici, i nemici dell'anima nostra, odiano profondamente. E lo dimostra anche in altri punti della parola di Dio. Mi manca il tempo per citare altri re, però volevo citare Giosafat. Giosafat, nelle sue battaglie, sappiamo quello che era successo nella vita di Gio, forse non ce lo ricordiamo vividamente, però sappiamo quello che è stato il suo percorso, sappiamo le sue alleanze, sappiamo quello che le sue difficoltà e anche i nemici che l'avevano assediato, sebbene Giosafat sia stato un re fedele in Giuda. A un certo punto si trova a combattere con dei nemici che lo assediavano. E guardate cosa dice Giosafat in Seconda Cronache capitolo 20. Dopo aver udito la parola del profeta e dopo essersi predisposto alla battaglia, guardate qual è il suo piano. Un piano che metteremo in atto tutti noi in battaglia. Voi me lo dite. Con la cronaca 20:20. La mattina seguente si levarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. E come si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nell'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori. Che tattica! Stabilì dei cantori! Perché Giosafat sapeva che la gloria di Dio arriva. E quando arriva la gloria di Dio non c'è nemico che tenga. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future. Tengono di fronte a colui che ci ha chiamati e che ci ha, ha dato se stesso per noi. Come è scritto in Romani capitolo 8, verso il termine. Né spada, né nudità, nulla tiene di fronte alla gloria di Dio. Se la pensate diversamente, Oso dire che la pensate diversamente rispetto alla parola di Dio. E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori che vestiti in santa magnificenza. In santa magnificenza! I cantori vestiti in santa magnificenza! Non con le armature, ha detto, chissà se arriva un freccino. No! Vestita in santa magnificenza, purificati. Guardate, io di fronte a queste parole quasi non sono degno nemmeno di leggerle. Cantassero le lodi dell'Eterno. Questi cantori avevano un obiettivo, cantare le lodi dell'Eterno. E camminando alla testa dell'esercito. Cantori, abbiamo stabilito i cantori, andate pure in fondo, mi raccomando. State ben nascosti dentro al corpo dell'esercito, perché sapete, in battaglia è pericoloso. No! Alla testa dell'esercito, alla testa dell'esercito! Ecco perché è così importante, alla testa dell'esercito, cantare le lodi del Signore. Perché se non si canta le lodi, si viene sconfitti. Tutto il corpo è colpito, tutto l'esercito è sconfitto. Questo vuol dire essere un esercito. Anche l'esercito romano aveva imparato che in certe situazioni bisogna stare compatti. Perché lo scudo, e in certe tecniche di guerra, lo scudo del tuo vicino era quello che riparava te, perché tu stavi riparando col tuo scudo un altro. Proprio per stare più compatti possibili, per ripararsi quando gli arcieri dalle torri scoccavano le frecce e le frecce arrivavano così. Moto parabolico, che il nostro... Dov'è Gae? Eccolo lì, che il nostro Gae sta studiando. Quindi c'era un certo modo per affrontare le frecce. E questo è fondamentale. C'erano dei cantori che vestiti in santa magnificenza cantavano, camminando alla testa dell'esercito, dicendo: celebrate l'Eterno perché la sua bontà dura in perpetuo. Pensate, arrivava un popolo che li voleva uccidere, massacrare. E cosa dovevano cantare? Celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo. Celebrate l'Eterno perché la sua benignità, del continuo, la sua benignità, e ci dovevano credere che la benignità di Dio durava in perpetuo, anche se di là c'era un esercito che non aveva delle buone intenzioni. E questi dovevano cantare. E come essi cominciavano i canti di gioia e di lode, cosa succede? L'Eterno tese un'imboscata ai loro nemici. L'Eterno ha teso un'imboscata ai loro nemici e sono caduti, si sono presi l'uno con l'altro, non capivano più niente, come già è successo nella parola di Dio, vi ricordate? Quando c'erano dei campi interi che cominciavano a combattersi l'uno all'altro e venivano sterminati, si sterminavano da soli, non mettevano neanche mano alla spada perché Dio aveva già fatto tutto. Com'è piccola la mia fede di fronte a questa parola. Celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo. E prima cosa abbiamo letto da Salomone? L'Eterno e gli altri strumenti celebravano l'Eterno dicendo: celebrate l'Eterno perché egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. E avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita da una nuvola. Guardate, lo stesso canto, qui viene riempita di gloria la casa di Dio con la presenza del Signore. E ovviamente quando c'è la presenza del Signore i nemici sono sbaragliati, perché di fronte a Dio non regge nessuno. Al suo momento il diavolo, per mezzo di un angelo, verrà legato per 1000 anni, perché Dio fa quello che vuole ed è potente. E non ho tempo di dire di Joas, se volete leggerlo, in Seconda Cronache 23:18, di Ezechia, Seconda Cronache 29:27, Seconda Cronache 31:2, di Neemia dopo l'esilio, Neemia 11, versetto 17, e anche Esdra 3:10-13. Guardate solo una cosa. In Esdra, leggo solo questo, poi potete leggere gli altri versetti a casa, perché è già finito il tempo. E quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, quindi siamo nel post-esilio, nella ricostruzione del Tempio, sapete, dopo l'esilio vengono ricostruiti il Tempio e le mura di Gerusalemme, in tempi differenti, vi si fecero assistere i sacerdoti, vestiti dei loro paramenti con delle trombe, e i leviti, figlioli di Asaf, con dei cembali, per lodare l'Eterno, secondo le direzioni date da Davide, re di Israele. Guardate, ciò che Davide aveva prescritto viene ripristinato al tempo della ricostruzione. Ed essi cantavano, guardate che bello, rispondendosi a vicenda e lodando l'Eterno. E questo vorrei che ci facesse pensare a Efesini capitolo 5, parlandovi gli uni gli altri con inni, salmi e cantici spirituali. Se voi prendete un fratello e lo devastate, lui sarà colpito. Parlandovi gli uni gli altri, come vogliamo essere ripieni dello Spirito? Siate ripieni dello Spirito, come? Parlandovi gli uni gli altri con inni, cantici spirituali. Perché se non parliamo tra di noi, difficilmente potrete cantare, anche se esorto a farlo, però non avrete probabilmente risposta, non sempre. Ma nella Chiesa di Dio c'è il centro del Signore. Noi tutti veniamo qui per incontrarci gli uni gli altri, per dare gloria a Dio. Guardate, parlandovi gli uni gli altri con inni e cantici spirituali. Questi cosa facevano? Cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando l'Eterno, poiché Egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. Di nuovo lo stesso canto. E tutto il popolo mandava gridi di gioia, lodando l'Eterno, perché si erano gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. E qua, se volete leggerlo poi, in Esdra capitolo 3, da 10 in poi, è un testo bellissimo. E che dire, il mio tempo sta volgendo al termine, ma che dire di Paolo e Sila, che parlarono a un intero carcere con i loro canti? Beh, quello è Antico Testamento. Il Nuovo non è così, ma Atti è nel Nuovo Testamento, giusto? Post-Pentecoste, dall'Atti 2 in poi. Efesini nel Nuovo Testamento. E parlavano, questi uomini malmenati, graffiati, colpiti, nei ceppi e nel freddo di una umida galera romana, una catacomba quasi, cantavano. C'erano delle orecchie attente. Ecco perché quello che abbiamo letto nel Salmo 40, Dio ha messo nel mio cuore un nuovo cantico. E hanno udito, c'era silenzio, tutti ascoltavano, non c'erano più le bestemmie o non c'erano più i rumori, no? che si possono fare in un carcere, i lamenti, perché quando entravano, prima di entrare nel carcere erano battuti per bene, tutti i carcerati, c'era silenzio, nessuno aveva mai sentito un carcerato cantare, eppure sentivano perché lo Spirito metteva nel cuore il canto e ci fu una conversione di un uomo, la parola di Dio sia amen. Diranno e confideranno in lui. Quel carceriere a Filippi si convertì. E che dire di Efesini, che ho già citato, che dire di Colossesi 3:16, quando il Signore dice la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonentivi gli uni gli altri con sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La grazia di Dio ci fa cantare. La grazia di Dio è un impulso. È un impulso, è una forza. La fisica definisce, poi mi correggi Gaetano se sbaglio, una forza per un tempo, è un impulso. L'impulso della grazia. E la grazia di Dio è che la forza del Signore è eterna. Non è limitata nel tempo. La sua forza è eterna. Infatti cosa cantava Mosè? Io canterò al mio Dio perché Egli è la mia forza e la mia salvezza. E allora la grazia di Dio ci fa cantare un cuore. Quando noi comprendiamo che cos'è davvero la grazia. Perché se noi fossimo scarcerati di prigione con la grazia, canteremmo, ne sono convinto. Usciremmo cantando e saltellando. Però forse ci siamo dimenticati che Dio ci ha tolti da una prigione e noi non potevamo mai uscire. E solo Lui aveva la chiave per fare la grazia. E quella grazia è Gesù Cristo, il Signore. E che dire di Giacomo quando dice, se c'è qualcuno, Giacomo è abbastanza, sapete che Giacomo va abbastanza puntuale, non ci gira molto intorno. Quindi racchiude tutto in un verso, questo. C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. Quindi, se c'è qualcuno di noi che soffre, preghi affinché possa salmeggiare. Punto. Non ci gira tanto intorno, Giacomo. C'è qualcuno che soffre? Sì, preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Salmeggi. E chiudo con l'ultimo versetto, che è Apocalisse, che mette la ciliegina meravigliosa, una ciliegia enorme, direi che occupa quasi tutta la torta, del cantico alla presenza di Dio e dell'agnello che noi tutti siamo chiamati a rendere davanti al culto di lode, di adorazione, quando l'agnello prende il libro e ne apre i sigilli. essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ecco il cantico davanti a Dio e l'agnello. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti e regneranno sulla terra. E vidi una voce di molti angeli, guardate il coro degli angeli, questo è un tripudio di lode, che forse è il tripudio più grande di lode che si trova in tutta la parola di Dio. E vidi una voce di molti angeli intorno al trono, creature viventi, agli anziani, il numero era di miriadi, di migliaia, incalcolabile, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione, cioè tutto l'essere nostro. Degno sei, Signore. E per tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra e sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Amen.